Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. BRICS, i paesi non allineati all'Occidente, aspirano a un nuovo ruolo, un ruolo più centrale a livello globale, invitano alla moderazione in Medio Oriente. L'incidente di Pullman in Engadina, il suo bilancio pesante di 4 morti e 40 feriti, un incidente che solleva domande soprattutto sulla sicurezza e sull'uso delle cinture sui Pullman. Si scaldano i motori in vista del 28esimo rally del Ticino che si terrà tra una settimana, una manifestazione che anche quest'anno non manca di sollevare contestazioni e discussioni. Per lo sport, calcio in primo piano con la Super League e il pareggio del Lugano contro lo Young Boys per 2-2, bianconeri sempre in vetta in classifica. Apriamo l'edizione di questa sera purtroppo con una notizia di cronaca regionale, perché un escursionista 75enne domiciliato nel Luganese è morto tardo pomeriggio nella zona dei Monti di Comino, in territorio di Verdasio, siamo nel Locarnese quindi. Lo ha reso noto in serata la polizia, stando alla quale il corpo dell'uomo, probabilmente vittima di una caduta, è stato trovato poco prima delle 19 ad un'altitudine di 1300 metri, vano l'intervento dei soccorritori. Il resto della cronaca ora ci porta in India con il vertice a Nuova Delhi dei BRICS, ovvero delle principali economie emergenti, che ha visto la presenza di diversi leader internazionali, tra loro il presidente russo Putin, quello cinese Xi Jinping e quello iraniano Pezeshkian, che hanno accettato l'invito del padrone di casa, il premier Narendra Modi. Per meglio capire l'importanza di questo incontro e punti in discussione affrontati, sentiamo la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reid.
La prima giornata del vertice BRICS di Nuova Delhi ha messo in evidenza una trasformazione ormai evidente. Il gruppo non è più soltanto un forum di cooperazione economica tra grandi paesi emergenti, ma ambisce a diventare uno dei principali poli politici in un ordine internazionale sempre più multipolare. Al centro dei colloqui c'è stata soprattutto la situazione in Medio Oriente. I leader dei BRICS hanno adottato la dichiarazione di Nuova Delhi all'unanimità, chiedendo la massima moderazione e un ritorno al dialogo e alla diplomazia per evitare un'ulteriore escalation militare. La questione è particolarmente delicata per il gruppo, che oggi comprende anche l'Iran e l'Arabia Saudita come gli Emirati Arabi, con posizioni e rapporti molto diversi nei confronti delle potenze occidentali. Nuova Delhi in particolare continua a mantenere una politica estera pragmatica, cercando di coltivare contemporaneamente i rapporti con Washington, Mosca e Pechino. Accanto ai grandi dossier internazionali, Modi ha proposto di rafforzare la cooperazione tra i membri in settori più pratici, tra cui la sicurezza marittima. L'idea è quella di trasformare progressivamente i BRICS in una rete di cooperazione più strutturata, capace di produrre iniziative concrete, oltre alle dichiarazioni politiche che sono sempre un po' annacquate. Il vero risultato della prima giornata, tuttavia, non è una singola decisione, è il messaggio politico che il vertice cerca di trasmettere. Il mondo non può più essere governato esclusivamente attraverso le istituzioni e le regole definite dalle potenze occidentali nel secondo dopoguerra. L'espansione dei BRICS ha aumentato enormemente il peso demografico, energetico ed economico del gruppo, ma ha anche reso più difficile trovare una posizione comune.
E noi cambiamo decisamente argomento e torniamo a parlare del grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman uscito di strada giovedì sera in Bassa Engadina. Pesante il bilancio in termini di vittime, 5 morti e 40 feriti, 3 dei quali gravi. Un incidente che solleva un interrogativo: i passeggeri erano allacciati, avevano la cintura di sicurezza? Una risposta che ancora non c'è, le indagini di polizia e procura che richiederanno infatti ancora del tempo. Test dimostrano però come questo strumento possa fare la differenza tra la vita e la morte anche su un torpedone. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Le immagini del torpedone capovolto, con il guardrail sfondato ai bordi della strada tra Zernez e Sush, Rafael Murri le ha guardate attentamente. Lui è professore di meccanica e sicurezza dei veicoli alla Scuola Universitaria Professionale di Berna. E la sua prima osservazione è che, malgrado l'impatto, il vano passeggeri è rimasto intatto, era quindi a norma. C'erano per lui le premesse affinché anche le cinture di sicurezza funzionassero, capitolo delicato, sui pullman vige l'obbligo di allacciarsi, fanno eccezione i bus dei trasporti pubblici, per il conducente è però difficile verificarne il rispetto, ci si appella spesso alla responsabilità individuale, un fattore che può essere decisivo in un incidente come quello del pullman olandese.
Wenn die Gurte funktionieren, die Insassen zurückgehalten werden und eben nicht durch den Car fliegen.
Una cintura funzionante trattiene i passeggeri, evita che siano sbalzati in giro nel veicolo. Per l'esperto le chance di sopravvivenza sono buone, lo confermano crash test condotti dal Touring Club svizzero e anche dallo stesso istituto del professor Murri.
Das ist ziemlich dramatisch von dem Risiko her.
Che parla di differenze impressionanti. Con la cintura allacciata in un simile incidente, le possibilità di riportare ferite gravi o mortali sono del 20%, per chi non è allacciato invece sono dell'80%. Nel caso di un pullman che si capovolge, anche solo la cintura semplice al bacino può risultare decisiva. Il problema, secondo Raphael Murri, è la mancanza di consapevolezza tra i passeggeri. Mentre per chi sale in auto, oggi allacciare subito la cintura è un gesto normale, automatico, nei bus e nei pullman non è ancora così.
Un dipendente dall'ufficio tecnico del comune di Crans-Montanage, implicato nell'inchiesta del rogo di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver manomesso una domanda per la costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Il licenziamento giunge a pochi giorni dall'audizione di un ingegnere che aveva dichiarato l'uso a sua insaputa del suo nome nella domanda di costruzione finita sotto la lente degli inquirenti. Tra una settimana si svolgerà il 28esimo rally del Ticino, una manifestazione che già in passato è stata al centro di contestazioni ed è così anche quest'anno. L'associazione Traffico Ambiente nei giorni scorsi ha infatti criticato il fatto che l'autorizzazione della gara non fosse stata pubblicata sul foglio ufficiale. Per l'associazione questo non è un modo corretto di agire da parte di un'autorità. Nicola Luond allora ha chiesto qualche chiarimento a Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione, al quale ha chiesto se la decisione sia stata pubblicata o meno sul foglio ufficiale.
La pubblicazione non c'è stata. Quanto è successo è che nel corso del 2026 la competenza della gestione delle manifestazioni è stata trasferita dall'ufficio amministrativo della sezione a circolazione all'ufficio tecnico della sezione a circolazione, proprio perché oggi l'ufficio tecnico si occupa anche di tutte quelle che sono le autorizzazioni per i permessi speciali di transito. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, la base legale non prevede esplicitamente che vi sia una pubblicazione. Quando abbiamo visto quello che era il comunicato di ATA, ci siamo premurati di verificare questo aspetto. Effettivamente negli anni passati questa comunicazione sul foglio ufficiale veniva fatta. Era l'unica eccezione tra tutte le manifestazioni a livello cantonale. Per questo motivo le persone che hanno ripreso l'attività da parte dell'ufficio amministrativo non sapevano di questa prassi e semplicemente nel 2026 non è stata attuata.
E anche quando si parla poi di chiusure di strade, è sempre una prassi, non c'è obbligo di pubblicare?
No, la base legale non prevede un obbligo esplicito di pubblicare sul foglio ufficiale per quanto riguarda le manifestazioni.
Il foglio ufficiale fa scattare i termini legali per appunto inoltrare ricorso. Il fatto di non farne automaticamente uso non è limitante per un cittadino?
Il foglio ufficiale non è lo strumento migliore per quanto riguarda la comunicazione e come strumento per raggiungere la popolazione. Poi evidentemente può essere uno strumento per valutare eventuali ricorsi. Rivaluteremo la questione da un punto di vista delle principali manifestazioni, ma di principio non vedo un motivo per non reintrodurre questa prassi.
Parliamo ora della settima arte perché alcune ore fa, poco fa insomma, sono stati assegnati premi per l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ebbene, l'ambito Leone d'Oro è andato quest'anno in Danimarca con il film Woman Unknown, solo un premio speciale per NASA, invece la pellicola sulla guerra nella striscia di Gaza, nessun riconoscimento invece per il cinema italiano, ma ci dice di più il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mai El Toukhy. Storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NAZA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso Il bel succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
Le notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
È in corso all'Arthur Ashe Stadium a New York la finale femminile degli US Open. Arina Sabalenka contro Elena Rybakina. Ebbene, è un duello davvero estremamente equilibrato. Un set a testa. La kazaka, la Rybakina, si è imposta 6-4 nel primo. La risposta di Sabalenka 7-5 nel secondo. 1-1 nel terzo set con le due protagoniste di questa finale che hanno mantenuto le loro rispettive battute almeno sin qua. È finito invece in parità 2-2 il big match di Super League tra Lugano e Young Boys. Bianconeri che restano imbattuti ed è inviolata la AIL Arena, ricolma di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos dopo aver creato parecchie occasioni. Alla prima ripartenza Lugano è stato riacciuffato la 28esimo e poi c'è stato il raddoppio di Fasnacht per i bernesi. Il pareggio è arrivato nella ripresa all'80esimo con Aieti subentrato nella ripresa. Nelle altre due partite di Super League il Sion è andato a imporsi 3-0 a San Gallo, mentre il Grasshopper ha creato la sorpresa battendo nella Canton Berna il Thun 1-0. Lugano che comunque mantiene la vetta in solitaria della graduatoria con 19 punti. Lo Young Boys insegue con 3 punti di distacco e una partita in più rispetto anche ai bianconeri. Il Sion è terzo con 15 punti. In Serie A, ricordo, Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2, mentre in serata la Cagliari a Bergamo è andato ad imporsi per 2-1. Resta imbattuta negli 800 metri Audrey Verro, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest, 1:55:88, tempo per la friburghese non eccelso, ma comunque tagliato dal traguardo in solitaria, suggellando la sua superiorità in questa distanza. Secondo invece nel salto in lungo Simon Ehammer con un balzo di 8:07, terza nell'asta Angelica Moser con un balzo di 4:85 che ha corrisposto per lei alla sua miglior prestazione stagionale. Capitoli motori in conclusione, Mar Marquez prosegue nel suo avvicinamento alla cima della classifica in MotoGP, lo spagnolo si è imposto nella gara sprint del Gran Premio di San Marino ed ora la vigilia del Gran Premio vero e proprio, un programma questa domenica. Sono 14 punti di distacco dal leader attuale Jorge Martin, ieri terzo. Per la terza volta invece negli ultimi Gran Premi Lando Norris scatterà dalla pole position conquistata sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull.
Grazie a Lorenzo Boscolo. E noi, prima dei saluti, come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 13 settembre. Bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane. Guardando oltre fino a giovedì, in tutta la Svizzera, lunedì e martedì soleggiato, mercoledì nuvolosità variabile, qualche rovescio locale possibile, soprattutto a sud delle Alpi, giovedì almeno in parte soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.